Claro, não.
Ascoltatori, buon pomeriggio da Anduka e da Aldino.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Benissimo, dunque oggi come al solito abbiamo qualche polposo e succoso argomento nella nostra faretra e allora io torno, come mio solito, a parte l'ultima puntata che vi ho risparmiato, con la mia invettiva settimanale contro la pista ciclabile che hanno fatto a Milano. So che potrei sembrare ripetitivo, ma ho nuovi argomenti dalla mia. Ho visto un bellissimo servizio su Telecolor, che è un'emittente locale qui in Lombardia. L'ho linkata sulla pagina della Band Anderson, chi avesse voglia se lo vada a vedere, perché è veramente interessante. Ovviamente è un discorso che non vale solo per la pista ciclabile in oggetto, però diciamo ci sono dei punti che possono interessare un discorso più in generale su come vengono fatte ad minchiam le piste ciclabili dalle amministrazioni comunali, che non hanno niente a che vedere con le tanto decantate piste ciclabili che troviamo, che ne so, in Olanda, in Germania, in posti dove c'è quantomeno una progettualità e un rispetto di certe regole. La cosa, diciamo, l'unica cosa, l'unico dato che vi lascio per adesso per non tediarvi è che, per esempio, tutti i cartelli stradali che interessano questa pista ciclabile monstre che è stata fatta sono illegali, cioè non sono a norma, sono fatti di fantasia, non rispettano nessuna norma, e questo è solo uno dei tanti punti che l'esperto che tratta, diciamo intervistato nella seconda parte di questo servizio, elenca. Ce ne sono davvero tanti che dimostrano che è una pista ciclabile che non è legale, che il ministero non avrebbe mai autorizzato e che è stata fatta in periodo di coronavirus, diciamo così, a caso, così, approfittando del fermo. Ecco, questo è quanto per quello che riguarda diciamo così, il nostro obiettivo principale della pista ciclabile. Bene, allora io, Anduca, se sei d'accordo, passerei al nostro classico commento tecnico e oggi, se insomma, come ti avevo già anticipato, mi piacerebbe che tu ci parlassi, ci facessi un commento, tecnico generale per una categoria, motociclistica in forte crescita, interessantissima, che è appunto la Moto E, ovvero il campionato mondiale di moto elettriche, un argomento sicuramente elettrizzante, appunto, lo dice il nome stesso dei prototipi che corrono. E quindi ti lascio in questa disquisizione, in questa spiegazione tecnica di cos'è la Moto E. Bene, al solito ci hai dato delle spiegazioni e delucidazioni particolarmente tecniche sull'argomento, ti ringrazio ed ora possiamo tranquillamente passare a quello che è l'argomento che abbiamo enunciato diciamo così, nell'introduzione, nella didascalia alla nostra bellissima immagine di locandina fatta come al solito dalla superba Mara, che non finiremo mai di ringraziare, copertina o diciamo locandina, che sapete che noi cambiamo argomento sulle locandine non per forza che debba interessare il contenuto della trasmissione. Questa settimana ha un sapore molto spaghetti western. Se infatti ascoltate la base che ci sta accompagnando in questa puntata, noterete che è proprio una base di Ennio Morricone e di uno dei suoi spaghetti western. Bene, allora mi sono diciamo un attimo perso, ma rientro subito a bomba. L'argomento caldo di oggi è quello sui piloti matti, ovvero i piloti matti in che senso? Non solo quelli che hanno dato più spettacolo, che hanno fatto più emozionare, non per forza essendo sempre dei numeri uno dei vincenti a tutti i costi, ma che hanno saputo davvero fare rizzare i capelli e i peli delle braccia agli appassionati di tutto il mondo in epoche diverse. Però ci teniamo anche a svelare, diciamo così, il dato umano di questi piloti, ovvero come trasportassero la loro pazzia non solo sulle ruote, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Sì, nella scorsa puntata, quella sulla scuola motociclistica italiana, abbiamo fatto un piccolo incipit sul tema, ossia abbiamo detto come il talento non basti a vincere le gare, come la vittoria di un MotoGP o di una gara di Superbike, piuttosto che di Formula 1 o di qualsiasi altra gara, sport motoristico, sia una somma di più componenti, del quale il talento del pilota è solo una percentuale. E quindi vogliamo appunto andare a toccare quei piloti che magari non sono tanto conosciuti perché non sono balzati all'onore delle cronache, perché per una serie di sfighe o di coincidenze non sono riusciti a vincere, non hanno vinto tante, quindi non sono nei palmarès sportivi, però comunque che sono stati dei signor pilotoni in virtù del loro manico e della loro, appunto come diceva Andino, della loro pazzia.
Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi questi grossi talenti, ovviamente ne elencheremo qualcuno, quello che a nostro avviso è stato quello che ha fatto emozionare di più al di là dei risultati, però nella maggior parte dei casi sono piloti che comunque hanno vinto, magari non hanno vinto dei mondiali perché appunto il loro genio e soprattutto la sregolatezza li ha portati ad essere magari meno costanti di piloti con una tecnica di guida un po' più sobria, un po' più pulita e che magari hanno messo, diciamo, più a frutto queste loro capacità. Ovviamente, non è che stiamo lì a fare una classifica su piloti matti e con la guida sporca meglio di quelli puliti e con una tecnica di guida più, diciamo, redditizia. Non è questo il senso della trasmissione. La trasmissione è solo quello di affermare che ci sono dei piloti che, al di là del fatto che abbiano vinto dei titoli mondiali o meno, o delle gare importanti in altre categorie, emozionano di più, non c'è niente da fare. Tu vedi piloti fortissimi che vanno tantissimo, che vincono dei mondiali, che però quando li vedi guidare magari ti danno meno di un Kevin Schwantz che arriva, si fa 150 metri con la moto di traverso e poi entra in curva perché ha fatto la staccata della vita. Ecco, tutto lì. Bene, siamo giunti al momento del primo pezzo musicale, che è un pezzo che, diciamo, casca a fagiolo per il tema della puntata, perché andiamo ad ascoltare Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd, un pezzo stranoto che è appunto una dedica particolare ad uno degli ex componenti del gruppo, Syd Barrett, che era un genio musicale assoluto, purissimo, ma che era altrettanto un po' flippato, quindi diciamo rientra in quella categoria. Se fosse stato un motociclista, possiamo dire che sarebbe stato perfettamente nella nostra puntata raccontato, ecco. Quindi sentiamo adesso la versione radio, perché la canzone originale è veramente lunghissima, non finisce mai. Quindi abbiamo optato per la versione, diciamo, abbreviata, ma che nulla o poco toglie alla bellezza della canzone. Pink Floyd con Shine On You Crazy Diamond. Andersen!
Shine on, you crazy diamond.
Bene, rieccoci dopo Shine on You Crazy Diamond dei Pink Floyd con Andino e Anduka e iniziamo a parlare di questi famosi piloti matti dentro e fuori dalle piste.
Sì, guarda, parlando di piloti, tra virgolette, matto, perché alla fine più di tanto matto non era, ma era sicuramente un talento impressionante, a me viene in mente Giancarlo Falappa. Giancarlo Falappa ha detto anche il Leone di Iesi, pilota italiano marchigiano, che è stato per un bel po' di tempo l'italiano che ha vinto di più in Superbike in assoluto. Lui, proprio parliamo di un talento puro, di un talento naturale. Che cresce nei campi di cross come tanti piloti, perché il cross è la disciplina, come dicevamo anche nelle scorse puntate, un po' più alla portata di tutti, perché ti basta avere un campo dietro casa e vai, non devi avere una tuta, una pista, eccetera, eccetera.
Scusami, diciamo che poi il motocross è proprio uno di quegli sport propedeutici poi a qualsiasi altro tipo di sport, diciamo così, di disciplina motociclistica, perché comunque è uno sport che ti dà una sensibilità di guida che se, non, se parti direttamente dall'asfalto non riesci mai ad acquisire. Ecco, scusami l'interruzione, volevo
No,
solo fare una
no, no, hai fatto
precisazione.
benissimo perché infatti tantissimi piloti di moto mondiale o superbike si allenano con le moto da cross. Uno perché è uno sport estremamente faticoso e quindi aiuta col fiato e con la muscolatura delle spalle e delle braccia. Due perché nel motocross i trasferimenti di carico sulla moto sono molto importanti, quindi è molto importante muoversi avanti e indietro sulla sella. E questo aiuta anche nella guida su asfalto, e tra appunto perché, come dice Andino, dona una sensibilità particolare alle perdite di aderenza e al recupero di certe situazioni che averle anche sull'asfalto sono sicuramente un plus. No, ma tornando a Falappa appunto parte anche lui come pilota di motocross, giovanissimo tra l'altro, vince subito anche nel cross, fa molto ridere in un episodio particolare. Mi sembra forse una Coppa delle Marche o qualcosa del genere, intorno nell'86 o nell'87, dove lui in partenza fa tipo 100 metri, si sconta col suo compagno di squadra e volano tutti e due per terra. Nella foga di rialzarsi e di ripartire, però c'è un problema: tira sulla moto del suo compagno di squadra e non la sua. Non se ne accorge, risale dalla 40ª alla 6ª posizione, quindi fa una gara della Madonna. Però giunto in fondo viene squalificato perché la pettorina, diciamo il numero che aveva sulla pettorina e quello che ha sulla moto non corrispondevano, non erano la stessa. Esatto,
Un furto di moto.
cioè ha lasciato il compagno di squadra a piedi praticamente.
Tanto per dire cosa può fare l'adrenalina in certi frangenti. Sì, Falappa che poi ha corso anche con Fogarty, se non ricordo male.
Sì, e diciamo, il passaggio all'asfalto di Falappa succede per caso. Succede perché un amico lo invita a Misano Adriatico a provare una moto. E lui prova sta moto e gira fortissimo. Fa dei tempi che sono molto vicini ai tempi del velocità italiano dell'epoca. Così si convince che forse è il caso di passare all'asfalto. Però c'è il problema che è senza soldi, quindi cosa fa? Si gira a tutti i concessionari, penso delle Marche della Romagna, finché non trova un concessionario Suzuki che gli vende un Suzuki GSX-R 1100 nuovo, i vecchi motoroni Suzuki, quelli raffreddati aria olio, e in cambio di soli 1000, scusate, 1 milione di lire in contante e gli altri 10 milioni in cambiali, quindi si è indebitato parecchio. Insomma, incomincia, va di nuovo a girare a Misano e gira fortissimo. Incomincia così la sua carriera sull'asfalto. Viene notato poco dopo dai responsabili della Bimota, che lo fanno correre, correre nel superbike della Bimota, e poi viene notato dal mitico Castiglioni, che gli offre un posto in Ducati. Vince tanto in Ducati, è un pilota, come dicevamo prima, fortissimo e sensibilissimo sulla guida. Basti pensare che al round inglese della Superbike, mi sembra del 90, Brands Hatch, piove che Dio la manda e Farappa vince gara 1 e gara 2 con scioltezza, lasciandosi dietro tutti i piloti inglesi che dovrebbero essere invece, diciamo, favoriti sulla pioggia per cause naturali del tempo in cui sono abituati a correre.
Sì, ecco, andare a vincere sulla pioggia in casa loro, un italiano, un paese del sole, do mare, eccetera, deve essere stato un bello shock per tutti i tifosi. Bisogna dire che nel motociclismo, fortunatamente, quando uno compie un'impresa del genere, diventa poi un idolo, anche se non è, diciamo così, della nazionalità dei tifosi. Questa è una cosa che a me personalmente piace, è sempre capitato di guardare, pur apprezzando i piloti della mia nazione, però non ho sempre per forza tenuto a piloti, diciamo, italiani, ma questo perché riguarda proprio una particolare sensibilità del tifoso che si emoziona appunto a vedere certe imprese e allora si affeziona a un dato pilota. Ad ogni modo, adesso invece io vorrei accennare molto brevemente, come è stata breve la sua carriera, ad un pilota che secondo me è la rappresentazione plastica di quello che è il genio pazzo, però pazzo veramente, perché questo era fuori di testa, sia in pista sia nella vita. Ed è un pilota australiano che si chiama Anthony Gobert, che al suo esordio in superbike su una Honda RC45, tra l'altro una delle superbike più belle mai prodotte in assoluto, secondo me, ma non solo secondo me, insomma, una cosa abbastanza riconosciuta, debutta e fa un figurone, cioè debutta come wild card, poi fa altre gare e stupisce per la guida completamente sporca, con dei numeri incredibili sulla pioggia, sull'asciutto. Poi dopo lui è uno specialista di Phillip Island, vincerà tante gare, avrà ottimi piazzamenti. Però, diciamo, come possiamo paragonarlo a un Paul Gascoigne delle moto, cioè era matto col cappello, che insomma un viveur, era sempre in giro nel paddock, camicie variopinte, piscinetta nel motorhome, eccetera, sbronze colossali, fidanzate a non finire, biondo col cappello lungo, molto, molto surfista, un casinista pazzesco. Poi dopo gli spetta un primato, non certo lusinghiero, che però dà l'idea di quanto fosse fuori dagli schemi in assoluto, perché oltre a sbronzarsi con una certa facilità, lo beccano, ed è il primo caso di doping nel motociclismo, non perché assume sostanze per rendere di più, ma semplicemente perché si fa le canne. E lo squalificano una prima volta, poi dopo ci ricade anni dopo, ha degli sprazzi ancora nelle gare, perché continua a correre in superbike, poi passa anche in 500 quando non c'era ancora la moto GP ma c'era la moto mondiale a due tempi, ben figura anche lì con risultati molto altalenanti. Chiude la carriera con una gara nel 2000, se non mi ricordo male, dove riporta alla vittoria la Bimota dopo secoli che la Bimota non vinceva una gara. Quindi questo dà la misura di che pilota fenomenale fosse. Io ho visto delle gare e ti giuro, son saltato in piedi a vedere i numeri che faceva quest'uomo qua. Come al solito, poi si dirà: sì, però non ha vinto un tubo, è stato di qua, ma io ti garantisco che guardare una gara di quello lì è veramente una cosa che ti fa battere il cuore, perché è sensazionale. Poi vabbè, era simpatico, un casinista. Io, guarda, veramente lo paragono a un Paul Gascoigne, cioè uno che non può non entrare nel cuore del tifoso.
Ma ci credo, poi vabbè, verrò accusato di esterofilia, però te sai bene che a me piace un sacco la scuola motociclistica inglese e di conseguenza anche i piloti che ne sono espressione. E questo pilota australiano, secondo me, si avvicina molto, forse perché anche gli australiani, logicamente sono in qualche modo figli d'Inghilterra, e mi vengono in mente i piloti delle gare su strada, perché dovete sapere che gli inglesi, nella loro follia motociclistica, hanno dei vari campionati di gare su strada, ossia prendono un paesino, ci chiudono le strade e ci corrono con le moto, con le superbike e con le supersport come se fossero in pista.
Sì, cosa capitava anche in Italia, ma purtroppo
Esatto.
non si può più.
Anzi, in Italia addirittura era ancora più bello, secondo me, perché in Italia si facevano delle gare, chiamiamole di durata, tipo la Milano-Taranto, la Milano-Napoli, tutte queste gare, o la Mille Miglia anche, tutte queste gare che appunto percorrevano tutto lo stivale, mentre in Inghilterra si corre sempre sul circuito. Peccato.
C'erano anche gare, magari più circoscritte, però sempre su strada. Mi viene in mente il circuito dell'Ario, che
Targa
erano gare che si correvano,
Florio.
gare che si correvano come se si fosse in pista, non erano quindi di endurance, però fatte sulle rive del lago di Como, una cosa fighissima, ovviamente pericolosissima, però ecco, per dire che anche in Italia abbiamo avuto per lunghi anni una tradizione simile che purtroppo è andata a perdersi.
Sì, è andata a perdersi in virtù del mito del dio della sicurezza. Fortunatamente gli inglesi sono così matti e così attaccati alle tradizioni, inglesi dico gli anglosassoni perché si corrono anche in Irlanda, diciamo, sono così attaccati alle tradizioni che corrono tuttora. Il più famoso di tutti è il Tourist Trophy, che si corre sull'isola di Man, che tra l'altro, per chi non lo sapesse, è un'isola fighissima perché è un'isola situata nel mare, tra l'Inghilterra e l'Irlanda, è tipo una specie di protettorato inglese, c'è cioè una forma di governo strana, e ha due cose fighissime: una che si corre ai Tourist Trophy, la seconda che fuori dai due o tre paesi che ci sono nell'isola non ci sono limiti di velocità, quindi puoi andare quanto cazzo vuoi.
Paradiso.
Esatto, e praticamente i piloti che corrono queste corse su strada, qua appunto c'è il Tourist Trophy, c'è il Northwest, ce ne sono un sacco, e mi sembrano quasi i piloti che avevamo noi un sacco di anni fa, prima che nel mondo del motociclismo entrassero un sacco di soldi, un sacco di interessi, perché questi sono piloti che arrivano col loro furgone, anche se hanno vinto, come Joey Dunlop, hanno vinto 26 Tourist Trophy e sono sponsorizzati Honda, hanno la moto ufficiale Honda, e se ne frega niente, questi arrivano col loro camper, tirano giù la loro moto preparata da loro, perché la maggior parte sono tutti meccanici, fanno la loro gara a 300 all'ora, saltando dalle colline, passando velocissimi in queste viuzze dei paesi, e poi scendono e si fanno delle birre e delle gran sigarette e non
Sì,
gliene frega proprio
diciamo che
niente.
ricordano molto, o comunque restano gli ultimi esemplari di gentleman driver, come ce n'erano una volta anche in Formula 1, eccetera, no? Non so, c'era il nobile che prima di che correva col farfallino, chi era? Aspetta, non mi viene in mente. Jackie Stewart, no. Vabbè, comunque, e che prima della gara si faceva la sigaretta, poi scendeva, donne, champagne, e tutte quelle cose lì che fanno. Oggi sono impossibili da immaginarsi perché abbiamo tutti dei piloti fatti con lo stampino che quando parlano e fanno un'intervista si comportano in maniera molto educata, spiegano come è andata la gara, ringraziano lo sponsor, cioè delle palle tremende che li rendono veramente abbastanza amorfi. Invece sapere che ancora sopravvive un certo spirito, tu parli dell'Inghilterra, abbiamo accennato l'Australia, eccetera, stessa cosa succede negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti a me viene in mente un altro cavallo pazzo, che incredibile, funambolo delle due ruote, che si è inventato uno stile di guida tutto suo, che poi dopo ha avuto anche delle ripercussioni sul modo di guidare di tutti gli altri piloti, è Randy Mamola. Randy Mamola, che
Grandissimo.
era un giocoliere sulle due ruote, una cosa, un talento pazzesco, si è tolto le sue soddisfazioni, però rimane un uomo di una modestia incredibile, cioè che esattamente come quando correva, anche oggi che ha oltre 60 anni suonati, dice: io ho vinto tanto, non ho mai vinto un mondiale, ho fatto due secondi posti, ma io sono contento così perché ho sempre fatto quello che mi piaceva. E a proposito del suo stile di guida, di incidenti, di cose eccetera eccetera, di numeri che ha fatto incredibili, leggevo l'altro giorno che un intervistatore gli dice: ma tu avevi un modo talmente strano di guidare che non si capiva come tu riuscissi a uscire così tanto, no? Dalla moto, con le moto di quell'epoca, con quei telai, con quelle gomme lì, uscivi tutto dalla moto quando ancora non era, diciamo così, uno stile di guida abituale. Ti dicevano magari che eri inelegante, che eri scomposto, eccetera. Il motivo è molto semplice. Io quando correvo, adesso mi pare fosse con la Honda, lui ha cambiato un sacco di case motociclistiche, però diciamo nel motomondiale, quando correvo con la Honda ero in squadra con Freddy Spencer, che gli avevano fatto la moto, diciamo, gli avevano fatto la moto su misura. Spencer era più alto di me e aveva fatto fare una moto che era particolarmente larga, quindi quando la guidavo mi sembrava dietro di avere una ruota di un camion e davanti la ruota della bicicletta, e non riuscivo a farla curvare. Allora, per sopperire, diciamo, a questa mia difficoltà tecnica, insomma, di formare un bel binomio compatto con la moto, dovevo buttarmi fuori tutto in quella maniera lì, perché se no la moto non girava. Detto questo, cosa possiamo dire ancora di Randy Mamola?
Guarda, su Mamola mi vengono in mente due cose. Una è la scena famosissima, mi sembra che stesse correndo una gara di 2,50 nel quale viene disarcionato dalla moto, però lui non molla il manubrio, quindi non si capisce come riesce a tenerla in piedi, però il problema è che lui non è sulla moto. Lui tiene la moto, il manubrio in mano ed è a fianco alla moto che striscia sul prato. E poi dà un colpo di reni e riesce a risalire in sella.
Sì, che tra l'altro è una scena che io ricordo di aver visto in diretta, però mi sembra che fosse in 500, non
Può
vorrei,
essere.
vabbè, allora poco importa perché comunque ha fatto quel numero che dura un'eternità e che passa un po' alla storia come il rodeo di Randy Mamola, perché sembra veramente il cowboy che tiene per le corna il giovane toro per atterrarlo. Poi lui in realtà non lo
Esatto.
atterra, ma salva una situazione più che disperata, quasi completamente compromessa, risalta sul moto e va come se nulla fosse.
Esatto, la seconda cosa che invece secondo me dà proprio il metro di che matto era, cioè la guida, è che Randy Mamola è diventato un uomo finito di correre, eccetera, eccetera, è diventato un uomo immagine di Yamaha. Uno degli ultimi anni che si correva la 500 con i bei vecchi quattro cilindri a due tempi. La Yamaha realizza una moto a due posti, una 500 a due posti, che la fa guidare a Mamola. Il posto del passeggero è per imprenditori, VIP, eccetera, eccetera, per personaggi che la Yamaha sceglie e decide di fargli provare un'esperienza in pista di un certo tipo.
Sì, con l'ultimo dal quale mi farei
Esatto.
portare in giro in moto, a prescindere dal fatto che fosse un gran pilota.
E succede che quando c'è il Gran Premio d'Italia, tra le varie persone che vengono scelte per farsi questo giro con Mamola, c'è anche Maddalena Corvaglia. Maddalena Corvaglia, grandissima patata, ex velina, nonché motociclista vera, e che quindi penso che abbia avuto una liaison, qualcosa, comunque un'amicizia con Valentino Rossi. E insomma, questi due si sentono. E la Corvaglia dice a Rossi: guarda che vengo anch'io al GP d'Italia e faccio il giro in pista con Randy Mamola. E Rossi gli risponde: te sei matta, io con lui col cazzo che ci salirei.
Tanto per dire che sì, lui poi dopo anche nel paddock era un grande animatore, Se lo ricordano come uno che faceva scherzi, che prendeva, andava in giro per il paddock con un muso di maiale di plastica sulla faccia e tipo un culo finto di gomma e tutte quelle cose lì, insomma, è ricordato come comunque uno. E poi faceva tutti i giri di allineamento, li faceva tutto. Il giro in impennata sempre regolarmente era proprio il suo marchio di fabbrica. Oggi non farebbero neanche partire perché
Qualificherebbero sicuro.
figurati se fai un'impennata nel giro di allineamento. Cosa penserà la gente? È pericoloso, dà il cattivo esempio ai ragazzi e tutte quelle minchiate lì. Una volta in un giro di allineamento vola rovinosamente perché sbaglia, non so che cosa, comunque, anche perché far tutto il giro in impennata non deve essere proprio una roba così tanto facile. Io non so neanche impennare per 20 metri, per dire, e praticamente si presenta al via con una naked perché gli era completamente lì, si era strappata la carena e niente, partito così com'era. Oggi purtroppo tutte queste cose qua, questi aneddoti da raccontare, non ci sono più perché non si può più pensare di fare queste cose. E non che all'epoca senza carena, andassi in giro lo stesso come un fringuello, cioè anche all'epoca esattamente come oggi se tiri via la carena, la moto non va come con la carena. Ecco. E bene, direi che siamo giunti al secondo pezzo, che questa volta è una scelta del nostro Anduka, e ci ascoltiamo gli Audioslave con Show Me How to Live.
This radio station was named Audioslave in honor of the last American heroes to whom speed means freedom of the soul. The question is not when they're gonna stop, but who is gonna stop them.
Questi erano gli Audioslave con Show Me How to Live e rientriamo in trasmissione continuando diciamo un po' la nostra carrellata su alcuni dei piloti matti dentro e fuori le piste perché insomma non è che siano pochi, già fare il pilota non è da persone tanto normali, quindi è molto facile che insomma, che nella casistica rientrino anche tanti irregolari fuori dalle piste. Adesso mi viene in mente un altro bel matto col botto e grandissimo, grandissimo pilota di quelli veramente entrati a far parte della storia della Formula 1 nello specifico, ed è James Hunt. James Hunt, che è stato il, diciamo, il rivale di una vita di Niki Lauda, ne hanno fatto anche un film su questa rivalità, ovviamente un po' romanzato, in realtà fuori dalle piste erano due piloti che si rispettavano molto, però erano è pur vero che fossero due piloti assolutamente agli antipodi. Uno era l'americano col cappello lungo, biondo, che scannava papere a destra e a sinistra, una cosa incredibile, beveva, fumava, era simpatico, ben voluto da tutti, amatissimo, perché era uno che faceva divertire parecchio, fortissimo in pista, pilota molto molto aggressivo. L'altro, Lauda, era il prototipo del, diciamo, del pilota da laboratorio. Cosa vuol dire pilota da laboratorio? Uno preciso, che andava a letto presto, che si allenava, che era un vero professionista, come intendiamo i professionisti, i piloti professionisti oggi. Cioè era uno, poi guidava, aveva una guida, era velocissimo anche Lauda, però era una guida magari più pulita, eccetera. Questa forse, rivalità però...
scusa se ti interrompo, sì. Però spezzo una lancia in favore di Lauda, perché forse Lauda compensava la pazzia che gli mancava con le palle cubiche, perché se si pensa che nel famoso incidente dove lui è rimasto sfigurato, diciamo, e tra l'altro ha avuto anche dei grandissimi problemi ai polmoni, perché durante l'incendio ha respirato fumi di benzina, vapori, eccetera eccetera, e è andato in coma, non so quanto, si è fatto, sembra 30-40 giorni di ospedale, e poi dopo 40 giorni però lui era in pista. E mi ricordo di un'intervista a un meccanico Ferrari che diceva che lui si era messo il casco tutto fasciato, con la testa tutta bendata, ha corso la gara, non mi ricordo come è arrivato, ma comunque mi sembra che sia arrivato bene, e quando si è tolto il casco aveva le garze con la pelle, quelle fresca, che le erano rimaste attaccate al casco.
Sì, no, beh, sul fatto che Lauda avesse le palle, credo che sia una cosa indiscutibile. Io parlavo solo proprio del carattere, che era sicuramente più chiuso e meno folle di quello che era il carattere di Hank, anche in pista. Non dimentichiamoci che Lauda, dopo aver fatto l'incidente che ha fatto, aver rischiato la vita, ha vinto ancora un mondiale con la McLaren. Quindi parliamo sempre e comunque, lo ripeto, come ho detto nell'ultima puntata, parliamo sempre di piloti straordinari, cioè di uomini straordinari, quindi niente da dire, niente da togliere a Lauda. Sicuramente però Hunt nella sua carriera ha avuto una linea comportamentale diametralmente opposta a quella di Lauda. Hunt, che tra l'altro è morto abbastanza giovane, probabilmente si dice a causa degli eccessi, perché è andato avanti a fare la vita che faceva quando era ragazzino fino all'ultimo, bere, fumare, poi dopo mi sembra gli sia venuto uno scioppone al cuore, si è sposato 70 volte anche lui, insomma una vita un po' alla George Best anche lui, o alla Paul Gascoigne. Quindi sicuramente un pilota che ha fatto emozionare parecchio.
Guarda, invece io, informandomi sui piloti per fare questa puntata, ho rischiato io di fare un colpo apoplettico, perché volevo raccogliere qualche informazione su Guy Martin. Guy Martin è un famosissimo pilota di gare su strada. Non penso abbia mai vinto un TT, però ci ha partecipato tipo 17 volte, ci è andato molto spesso a podio, eccetera eccetera, ed era il prototipo classico di, non so come dire, di giovane pilota guascone, perché era anche un po' la moda con i basettoni, anche lui meccanico di moto che arrivava col furgone, dormiva nel furgone, non gliene fregava niente di nessuno, ha litigato con chiunque. E ho scoperto, tra l'altro, l'ultimo TT che ha partecipato ha fatto il record di velocità a una media oraria allucinante, e ho scoperto che ha annunciato il ritiro dalle corse perché la sua compagna aspetta un bambino. Quindi mi è caduto un po' un mito.
Sì, beh, ognuno ha le sue priorità. Cosa possiamo dire? Che altri piloti possiamo tirar fuori che hanno fatto divertire il pubblico non solo sull'asfalto, ma anche nella vita di tutti i giorni? Mi viene in mente un grandissimo pilota italiano, ovvero quel Marco Lucchinelli che abbiamo già avuto modo di menzionare nella puntata scorsa, ripromettendoci appunto di ritornare sull'argomento piloti, ai quali dedichiamo appunto una puntata oggi, ad una certa categoria nella quale sicuramente Marco Lucchinelli rientra, ovvero un pilota velocissimo che ha vinto un mondiale, se la memoria non mi inganna, nell'81, e che usava, quando vinceva, mettersi il casco al contrario e fare il giro d'onore col casco indossato al contrario, suo marchio, insomma un po' il suo marchio di fabbrica, la sua firma. Ed era un pilota che, come tu ricordavi nell'ultima puntata, era noto anche per essere uno scannapapere mica da ridere, molto estroso, molto poi era un bel ragazzo, quindi sapeva, diciamo, giocarsi le sue carte anche lontano dalle moto.
Ora mi ricordo io Lucchinelli lo conosco quasi più per quello che ha fatto fuori dalla pista che per quello che ha fatto in pista, e mi ricordo una puntata di Nuvolari, non so se esiste ancora, era una TV che trattava di motori.
No, mi sembra che sì, forse esiste, ma si chiama ancora Nuvolari, ma fanno credo solo televendite per quelle robe per gli anziani, per sedersi sul cesso, quelle robe
che avremo bisogno noi fra un po'.
Sì, no, noi passeremo presto alle macchinine, quelle elettriche, per andare a fare la spesa come i ciccioni da Walmart in America.
Che però trucchiamo e ci mettiamo il motore della lavatrice e la batteria dei camion, così andiamo in impennata fino alla Lidl.
Esattamente.
No, dicevo, c'era questa trasmissione che ogni puntata toccava dei marchi e in quella determinata puntata parlava di Ducati, quindi sono andati al Museo Ducati, aveva intervistato il solito Domenicali, eccetera, eccetera, e poi hanno intervistato Lucchinelli come uomo Ducati. E insomma lui ha passato metà dell'intervista a parlare di come è variata la lunghezza dei peli pubblici delle donne nel corso degli anni. Partiva dagli anni 70, dove diceva la presidente, andavi a tentoni, non capivi cosa c'era sotto, per poi arrivare agli anni 90, agli anni 2000, con depilatezza più totale.
Bene, grande esperto. Poi vabbè, lui è stato anche, come abbiamo avuto modo di sentire, si è dato anche alla musica, ha inciso diversi 45 giri. Non memorabili, però questo cosa ci dice? Che sicuramente era un personaggio talmente amato dal pubblico, talmente estroverso e talmente disposto a mettersi in gioco in maniera anche scherzosa, che si presta a delle operazioni sicuramente commerciali, ma che ne denotano appunto il carattere abbastanza sbarazzino e simpatico. Tra le altre cose, arriva addirittura a partecipare a un'edizione del Festival di Sanremo, quindi cioè, è andato anche avanti nella carriera di cantante. La canzone non la ricordo, penso che non sia rimasta negli annali, esattamente come le altre. O l'altra che abbiamo ascoltato l'ultima volta, però insomma ci dà abbastanza l'idea del tipo che era.
Però, come dicevi tu, molto amato dal pubblico, come anche tanti dei piloti matti, perché comunque molto sanguigni, hanno quasi tutti in comune, secondo me, un'origine, abbastanza popolare. Mi spiego meglio. Attualmente percorrere, come dicevamo anche nelle scorse puntate, percorrere in Formula 1, percorrere in Superbike, percorrere in MotoGP, oltre ad essere un manico della Madonna, devi avere i soldi, perché per arrivare fin lì devi averne spesi tanti. E questo forse li fa nascere, non so, un po' più fighetti, non so come dire. Cioè, difficile che trovi quello matto vero, come invece succedeva in passato, dove era gente che correva per un'estrema passione, che ne ha fatto di tutto per correre, e quindi forse erano dei caratteri un po' più forti, un po' più matti.
Sì, diciamo che oggi forse i piloti, visto i soldi che ci sono in ballo e tutto quello che ne consegue, nascono già con un'impostazione, professionale. Cioè, se negli anni 70 andare a fare le gare di motocross, per un bambino era sì uno sforzo sportivo, atletico e quant'altro, ma era anche un grosso divertimento perché si cominciava con le motorette nei campetti dietro la tangenziale e quant'altro. Oggi, se tu vai in un paddock di motocross, di minicross, sono già i piccoli piloti assistiti come se fossero dei professionisti. È un'esagerazione che a me personalmente non piace, è una cosa che si vede anche nel calcio, però diciamo che una volta che arrivi poi dopo nelle categorie superiori hai già un'impostazione, già una preparazione sportiva, non bevi, non fumi, forse non ti piace neanche la gnagna, eccetera, eccetera, e quindi sei già di per sé un po' più noioso di quello che poteva essere il giovane scalmanato che diceva: boh, mi piace correre, vado a correre a qualsiasi costo, eccetera. Nel motociclismo è una cosa un pochettino più recente perché arriva i grossi investimenti, magari che ci sono sempre stati, però diciamo ad alti livelli, eccetera, si arriva un po' dopo. Nella Formula 1 uno per correre doveva essere ricco, pronti via, nel senso non arrivavi a correre in Formula 1 se non portavi una dote particolarmente cospicua. Tutti i piloti di Formula 1, a parte rarissime eccezioni, diciamo dagli anni 80 in poi, anche prima, erano comunque era comunque uno sport d'elite, ma anche prima è sempre stato così, perché correva gente che aveva i soldi. Uno dei pochi che mi viene in mente, che è anche il mio idolo di sempre, è Nigel Mansell, che ha origini piuttosto umili. Era uno che per correre si era praticamente messo a montarsi una Ford per conto suo in garage, faceva il meccanico, e gli è rimasta sempre, diciamo, un po' questa umiltà di quello che arrivava dal basso e che è arrivato veramente tanto in alto. Però diciamo che in generale, oggi come oggi, se non c'hai soldi, quindi arrivi già che sei fighetto.
Guarda, non per tornare sempre sullo stesso discorso, ma veramente vorrei invitarvi a seguire le corse su strada inglesi, le road race, perché lì secondo me si respira ancora un ambiente come quello di una volta, cioè lì non serve avere grassi capitali, lì basta avere, logicamente devi avere una moto, devi averla preparata, eccetera, eccetera, ma quello che conta poi è il manico e ci sono determinate gare. Come per esempio il Tourist Trophy, che è praticamente, non so come dire, è il mondiale delle gare su strada, che non puoi avere tutti i soldi del mondo, ma ci sono solo due modi per poter correre la UTT: o su invito, o devi avere vinto, devi avere un determinato punteggio, insomma, devi aver fatto un determinato numero di piazzamenti nel circuito delle corse su strada.
Scusami, togli una curiosità, se non sbaglio la Northwest invece non è come il Tourist Trophy che prendono i tempi, corrono, partono in griglia, no?
Non lo so questo.
A me sembra, se è la Northwest, io una volta ho visto un filmato di questa corsa su strada, ma penso proprio che fosse quella, e a differenza del Tourist Trophy, che già è pericoloso per gli affari suoi, questi partono in griglia, quindi corrono.
Ah, sì, ho capito. Sì, no, in questo senso. Sì,
Sì,
partono come se fosse una gara su pista, sì.
è che è una roba, cioè, è pazzesca da vedere una roba del genere, perché te l'immagini proprio in città che vanno in giro a manetta. Vabbè, detto questo, mi veniva in mente un aneddoto di quando ero un pilota amatore di enduro, nel mio motoclub c'era, a un certo punto arriva un personaggio stranissimo, del quale non ricordo il nome, che era un meccanico di moto da cross. E questi venivano con noi a fare le gare, no? E si presentavano, questo era proprio un altro matto col botto, e si presentavano sempre vestiti male, tutti trasandati, spettinati, con la barba lunga, così avevano un furgone con su scritto col pennarello, tipo con l'Uniposca, Pelle Team. Loro si chiamavano Team Pelle, non ho mai capito cosa volesse dire, e praticamente questi qua prima delle gare si fumavano dei tromboni, erano in tre o quattro, ma proprio sembravano degli zingari, una roba pazzesca, facevano morire da ridere, erano sempre ubriachi, sempre fumati. E praticamente sto Team Pelle qua, loro correvano con delle moto, no? Ma io ne ho mai visti con la stessa moto, e le moto erano di provenienza veramente dubbia, cioè poi cambiava le targhe perché uno non aveva la targa. Una volta mi ha chiesto se gli prestavo la mia targa e i miei documenti, e io dicevo: "Ma cazzo, ma io c'ho una Honda, te c'hai il Kawasaki". Fa: "Sì, ma fa niente, tanto non le guardano queste cose". È una roba, mi piacerebbe sapere che fine hanno fatto. Dovrò chiedere a mio cugino, che ancora
In
corre.
galera probabilmente.
Sì, ma questi qua avevano delle moto, tutte le volte una moto diversa. Dice: "Ma le moto? Questa qua, magari prendeva le moto dei clienti, questi qua erano proprio dei farabutti di delle robe tipo Old West, con la carovana, delle robe incredibili. Chissà che cazzo ne hanno fatto. Vabbè. Ebbene, io direi, caro Anduca, che siamo arrivati al momento del nostro terzo pezzo. Io, siccome sono un po' fissato, e visto che il tema di questa puntata è la pazzia, sono andato a cercare un po' di cose, e alla fine, fra tanti pezzi che avevo trovato, ho deciso di farvi ascoltare quelli che, a partire dal nome, hanno fatto della pazzia la loro ragione di vita, e sono i Madness con One Step Beyond.
Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness! One step beyond!
Ebbene, questi erano i Madness con One Step Beyond. Perfetto. Allora, adesso a me veniva in mente, parlando di piloti matti e anche, diciamo, particolarmente esuberanti che ci hanno emozionato o ci emozionano, a me viene in mente un grandissimo pilota di rally che tanto in bolla non era, perché a parte essere velocissimo era anche famoso per aver fatto per aver distrutto tantissime macchine, perché era uno, come piace a noi, di quelli che non hanno mai risparmiato il mezzo e il piede l'hanno sempre tenuto ben pigiato. Questo pilota è il grandissimo Mark Allen, che non so particolarmente tante cose sulla sua vita privata, come fosse fuori, se fumava, se gli piaceva andare a donne, eccetera, però da quello che diceva durante le sue interviste e da come lo diceva, mi fa pensare che è lo zio che tutti noi vorremmo, cioè tutti noi vorremmo uno zio matto come lui.
Sì, Mark Allen, capo dei matti assoluti. Sia in pista sicuramente, fuori non so come si sia comportato, diciamo, nella vita personale, ma in pista è stato uno dei piloti più pazzi che siano mai esistiti. Vi faccio solo un aneddoto: lui correva con la Lancia, all'epoca con l'S4 gruppo B, quindi macchine assurde, macchine che pesavano 800 kg, avevano 600 cavalli e correvano per strada. E lui in una stagione ha cambiato ben due navigatori, perché tutti e due, dopo qualche gara, avevano paura di correre con lui. si rifiutavano perché dicevano questo è matto, questo inchioda l'acceleratore e non lo molla più.
Allora, tanto per dire, io sono andato a recuperare delle sue citazioni, perché più che parlare di lui è diciamo una lezione di vita e di arditismo leggere le sue dichiarazioni, cioè vale più di qualsiasi spiegazione e di qualsiasi aneddoto raccontato da parti terze. Vado a leggervi due o tre fra tantissime che ha rilasciato, ma queste vi danno l'idea del matto e del sommo arditismo che aveva quest'uomo, anche perché cose dette, ma cose che faceva, quindi non era un chiacchierone, era uno che metteva esattamente in pratica quello che diceva e che pensava. Allora, la prima è quella forse più famosa e più divertente, è: l'importante non è fare il 99%, ma il 110%. Meglio in testa rally e poi fai incidente o capottare. Se tu fare il 99%, solo decimo o undicesimo. Tu mai vince e nessuno conosce per te. Se tu fare maximum attack, tu vince oppure fare incidente, e questo per me è piede giusto per un giovane in prime gare. Oggi è difficile perché macchina costa molto e molti dicono piano, piano. Ma se accetti questo, meglio restare National Rally e no gara internazionale. Tu tira o resta a casa. Cioè, questo è proprio, come fai a non innamorarti di uno che dice una roba del genere? Cioè, noi della banda Andersen sicuramente non possiamo fare altro che esaltarci, ma anche un po' tutte le persone che conosciamo che cercano di seguire uno stile di vita, diciamo, che si avvicini il più possibile all'arditismo, e qui troviamo il campione di tutto questo arditismo su motoristico. Poi dice: io nei rally sempre andato tanto forte, ma capotato anche tante macchine. Questo è il tipo di personaggio che mi fa impazzire. Oppure quando dice: io capire un cazzo, quando fa prova meccanico cambia cambio in 20 minuti, quando gara cambia in più di mezz'ora. Poi ne abbiamo,
c'è quello su Gommotiene?
Ah sì, quella di Gommotiene, aspetta, era qua: se Gommotiene io vince gara, se Gommo non tiene io come bomba dentro montagna. Cioè, il fatto è che sono sarà una trentina di robe tutte così. Poi diciamo, reso ancora più divertente dal fatto che da nord europeo
finlandese lui
finlandese parlasse un italiano tutto sommato anche molto buono, però con l'inflessione e anche con degli errori che rendevano tutto molto molto simpatico. Però ecco, il fatto è che lui queste cose qua le faceva davvero, cioè non è che faceva le battute divertenti, questo qua ogni tanto si stampava contro i muri perché dava sempre il massimo.
Sì, guarda, mi fa, torno noiosamente sempre sulle corse stradali inglesi, ma mi fa venire in mente l'intervista che hanno fatto alla famiglia Dunlop, che è appunto la famiglia di Joey Dunlop, che è morto in una corsa su strada a Tallinn. Poi è morto, cioè insomma, ci sono stati un po' di piloti della famiglia Dunlop che sono morti su strada facendo le corse, e all'ultimo erede di questa dinastia di piloti, che ha circa un po' meno di 30 anni, che corre anche lui, gli hanno chiesto: ma chi ve lo fa fare? Cioè, ma basta, cioè, è morto tuo zio, tuo papà, tuo fratello, basta. E lui gli ha risposto: that's it's what we do, questo è quello che facciamo, molto semplicemente.
Sì. Quindi,
noi corriamo su strada, punto.
Beh, ma è una cosa bellissima, cioè, se ci pensi, un esempio di uomini che sanno che nascono per correre. E neanche la morte riesce a, neanche la morte di parenti più prossimi riesce a fermarli. Cioè, c'è qualcosa di eroico in questa visione del mondo. Poi dopo si potrebbe estendere il discorso ad altri campi, noi ci fermiamo a quello sportivo, però credo che in nessun altro sport come nel motociclismo e anche nel motociclismo, diciamo, l'essere fidanzati della morte, come recita il titolo di un bellissimo film che vi invito a vedere se ne avrete occasione, o comunque a noi la morte non ci fa paura, cioè questa continua sfida con la morte, mi fa venire in mente anche la vita del soldato, dell'ardito, eccetera, cioè in trasporto in un altro campo, però credo che non esista nessun altro sport che si avvicini così tanto al concetto di arditismo, così per come noi lo conosciamo, lo abbiamo studiato e apprezzato.
È per quello che mi fa incazzare ogni volta che viene fatta una battaglia dai malati della sicurezza. Ok, sono d'accordo che uno non ci deve lasciare le penne a gratis, e se uno, mettendosi un casco integrale piuttosto che una tuta di pelle, può sopravvivere a un incidente che altrimenti lo ammazzerebbe, ben venga. Però questi signori, anche tutti quelli che scrivono i regolamenti, eccetera, eccetera, forse non gli è chiaro che uno che corre in moto, come uno che corre in macchina, ce l'ha ben chiaro in testa fin da subito che c'è la possibilità che ci rimanga. E quindi è un'ipotesi che lui si è già messo via. E quindi non ha senso più di tanto, secondo me, andare alla rincorsa. Tra un po' li faranno girare come gli omini Michelin.
Sulle piste polistil col binario. No, io sono completamente d'accordo. Poi sulla questione sicurezza, ripeto, l'airbag, tutte quelle cose lì vanno benissimo perché aiutano il pilota, diciamo, o anche il semplice utente della strada a non lasciarci le penne, magari anche per una caduta banale, non per forza uno deve cadere a 250 all'ora. Questo per carità, nessuno vuole mettere in dubbio l'utilità di certi sistemi di protezione. Quello invece cui concordo con te è la questione dei regolamenti, la questione di rendere sempre più angusti gli spazi dati allo spettacolo, al fatto che se ti tocco dentro col gomito, non sto parlando di uno spintone o di una sportellata di quelle fatte apposta per far cadere il pilota, ma la semplice bagarre che ti porta a sfiorare uno, a toccarlo dentro col gomito o a entrare in maniera un po' irruenta, di cosa stiamo parlando? Di niente. Io mi ricordo le polemiche di quando Capirossi ha passato Aga, mi sembra, e è andato a vincere il mondiale, un casino della Madonna. Capirossi ha fatto un'opera d'arte, quel sorpasso lì, gli è praticamente, Aga era in piega, Capirossi gli è entrato e praticamente si è messo sotto la sua moto, una roba che fisicamente uno non riesce ad immaginarsi. Praticamente ha fatto la curva sotto la moto di Aga in piega. Aga, no, non era Aga, era... Vabbè, adesso poco importa. Comunque ha fatto un numero della Madonna, volevano squalificarlo, poi fortunatamente qualcuno con un po' di sale in zucca ha evitato di fare una cazzata del genere. Però abbiamo tanti esempi di comportamenti irruenti che oggi non sono più consentiti e, ripeto, le cose diventano molto molto noiose.
Tra l'altro hai tirato fuori un altro pilotone della Madonna, un altro matto, Nitronori Aga, che aveva
sbagliando a citarlo, perché non era Aga e adesso non mi viene in mente chi era. Comunque sì, hai ragione, Aga è uno di quelli che vanno menzionati.
Esatto, che un pilota venuto dal Giappone che aveva trovato la sua America, l'aveva trovata in Romagna, perché lui si era stabilito in Romagna, correva in superbike con i vari team lì di base, e mi ricordo un'intervista famosissima di lui nel paddock, se la cercate su YouTube la trovate al volo, dove c'è questa giornalista che gli chiede: ma Aga, te a parte correre in pista ti alleni fuori, fai palestra, fai altre cose? E lui risponde: no, solo chiavare, nel suo italiano con l'accento giapponese.
Me la ricordo bene. Tra l'altro Aga, che rispetto a tutti i piloti giapponesi, diciamo è quello più latino a livello di temperamento e caratteriale, perché i piloti giapponesi è cosa nota che vengono praticamente costruiti in laboratorio, nel senso vengono presi da piccoli dalla Honda, corrono tutta la vita con la Honda, magari vincono anche un sacco di gare, però fondamentalmente non parlano, cioè loro sono diciamo programmati per correre, fanno la loro gara, scendono e probabilmente poi vanno a mettersi in un loculo a dormire, mentre Aga era un altro bel matto, simpaticissimo, casinista della Madonna. Bene, direi che allora più o meno ci siamo detti quello che dovevamo dirci e il tempo è agli sgoccioli. Ovviamente avremmo potuto parlare anche di altri piloti, però purtroppo ci dobbiamo fermare qui. Questo non vuol dire che non torneremo comunque a parlare di piloti, magari potremmo fare delle trasmissioni sui piloti più stilistici, più particolari a livello di stile, non solo caratteriale come abbiamo adesso detto. Poi dopo abbiamo ancora un bel po' di puntate da sviluppare e di temi da affrontare. Quindi non mi rimane per oggi che salutarvi con un grande Andersen e lanciare l'ultimo pezzo che a sorpresa mi ha scelto il nostro Anduca, perché lui ascolta sempre tutti dei musiconi forti e duri, e questa volta ci spara lì un bel Robbie Williams con Supreme. Questa,
a mia parziale discolpa, posso dire che io questa canzone l'ho scelta più che altro per il video, perché è un video che parla di Formula 1 anni 70, anzi forse 60 anche, piloti matti e tutto quello che ci piace a noi. Poi la canzone è un po' così, ma vabbè, per una volta se può fare.
Va bene, te la perdoniamo. Bene, allora Andersen a tutti da Andino
e Anduca, ciao a tutti.
Stai facendo quella roba del precedente adesso tutte le puntate. Va bene, allora Robbie Williams con Supreme. Andersen. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century.